Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E ritengo particolarmente importante questa serata che parla del cibo, anche perché su questo tema qui, proprio il cibo, è un tema che mette assieme le persone, come tutti noi sappiamo, ma può anche dividere, nel senso che un'incomprensione sul fatto che una persona non possa mangiare certe cose e può portare a visioni diverse sul perché non lo può fare. Soltanto volevo incominciare parlando di una cosa che non riguarda noi in particolare come ebrei, ma uno spunto che mi è giunto da una signora della nostra comunità che lavora anche, che si dedica volontariamente anche all'assistenza. E lavorando appunto in una mensa, aveva detto che era successa una cosa, e questa cosa mi ha molto colpito. Essendo arrivato un musulmano, questo musulmano aveva detto che, chiaramente questa persona non poteva comprarsi da solo, si vede, il cibo di quella giornata, aveva bisogno di mangiare la mensa, però quel cibo che quel giorno veniva dato in mensa, non lo poteva mangiare, perché come gli ebrei hanno certe regole alimentari, così anche i musulmani hanno certe regole alimentari. E una signora vicino a lei, che collaborava in questa mensa, dice, se ha fame mangerà. E questo mi ha molto colpito, perché in verità sembra quasi che queste regole alimentari siano una sorta di, possiamo mettere tra virgolette, capriccio, una specie di stravaganza folcloristica, ed è molto difficile da capire invece l'importanza che hanno. Adesso io non sono qui non voglio esprimere dal punto di vista dell'Islam, chiaramente, ma almeno dal punto di vista ebraico. E vorrei parlare sia dal punto di vista del principio generale, che è molto difficile da spiegare, anche perché su questo punto le religioni sono diverse, hanno visioni molto diverse, e quando io parlo sempre anche del dialogo interreligioso dico che forse la comparazione tra le religioni o tra i loro diversi modi di pensare forse è più importante che non trovare i punti comuni, perché proprio nei punti diversi si può capire anche le specificità ma anche i punti comuni. E quindi vorrei partire da una visione generale sull'aspetto del mangiare nell'ebraismo per poi scendere nel particolare, spiegare quali più o meno sono le regole principali dell'alimentazione ebraica. E sulla parte generale mi aiuterò con, dopo di averlo letto una o due volte, pensavo di riuscire a riassumere, ma penso che invece sia il caso di leggerlo così com'è. Il libro è Guida alle regole alimentari ebraiche, scritto da una persona che oggi è il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, persona che voi probabilmente conoscerete, che non personalmente, che è chiaro, ma nei media compare molto, è il rabbino Riccardo Di Segni. Questo libro non l'ha scritto quando era rabbino capo, l'ha scritto molto prima, però lui, parlando appunto di queste regole, guida le regole alimentari ebraiche, all'inizio, nella premessa, lui scrive: e questa regola, questa visione ebraica sull'alimentazione è legata e connessa con il concetto di sacro nell'ebraismo, che non è un concetto molto diverso, vedremo anche nella terminologia stessa della parola, da quello che noi pensiamo in altri contesti. E lui dice così, guardate, ve lo leggerò in maniera integrale, perché penso che sia la cosa migliore. Il concetto di sacro. Le regole elementari ebraiche devono essere inquadrate in un ambito più vasto. Esse rappresentano solo una parte della normativa che regola ogni momento della vita dell'ebreo. Lo scopo di questa normativa è di guidare l'esistenza secondo modelli di comportamento che portano alla perfezione e alla santità. Le regole alimentari sono una parte del programma verso, e qui mette anche lui, tra virgolette, verso la santità. Per comprenderle quindi necessario chiarire il significato del concetto di santità, Kedushah, nell'esperienza ebraica. La radice Kadesh, da cui derivano Kadosh e Kedushah, sacro, aveva in origine il significato di separazione, quindi Kedushah, santità come separazione, in ogni senso, sia nel positivo ma anche nel negativo. La lingua biblica conserva i segni di questi significati originari in alcuni termini, come ad esempio Kadesh e Kedeshah, la cui radice arriva sempre dal Kadosh, che indicano al maschile e al femminile coloro che si dedicavano alla prostituzione sacra, quindi in versione negativa. Questa premessa è importante perché anche se nella successiva evoluzione linguistica Kadosh indica la separazione positiva, la sacralizzazione, il significato originario del termine spiega i limiti e lo spazio fondamentalmente materiale in cui l'ebraismo inserisce la sua concezione di sacro. Il sacro deriva da una scelta che ha per oggetto azioni e cose della vita di ogni giorno, modi di comportamento, prima ancora di idee e pensieri. E questo è importante. Questo è un elemento centrale nel pensiero ebraico, che l'azione precede il pensiero, l'azione precede la fede e la fede segue l'azione, non il contrario. Il sacro, questo deriva da una scelta che ha per oggetto azioni, cose della vita di ogni giorno, modi di comportamento, prima ancora di idee e pensieri. Il sacro non è in una dimensione metafisica, ultraterrena, irraggiungibile, ma è alla portata di ogni uomo. Per quanto sia un ideale che ha per modello la sacralità divina, l'ebraismo ammette che sia possibile per ogni uomo muoversi nel sacro e agire sacralmente. Anzi, per ogni ebreo tendere al sacro, è l'obbligo fondamentale che deve guidare le sue azioni. Nella tradizione ebraica il sacro diventa un'idea di perfezione di vita, che coinvolge l'uomo nello spazio dove si muove, nel suo comportamento quotidiano, in ogni particolare della sua esistenza, nello studio, nel lavoro, nella vita sessuale, nel vestire, nel mangiare, eccetera. Ognuna di queste attività può diventare sacra, acquistare un significato diverso, essere di stimolo ad un'ulteriore ricerca di sacro. Ogni azione, anche la più insignificante, diventa oggetto di una scelta. La vita dell'ebreo è mostrata in questo modo su una scelta continua e sistematica, che tra l'altro educa a valutare in una prospettiva diversa da quella abituale il significato delle azioni che si compiono e di conseguenza il ruolo dell'uomo nei suoi rapporti con gli altri uomini, con le esigenze di sopravvivenza e con la natura. È importante sottolineare l'attualità di questa concezione del sacro, che da un lato si muove entro confini materiali e dall'altro porta l'educazione e alla maturazione dell'uomo. In questa strada verso il sacro, l'ebraismo contrappone i suoi valori a quelli che la società cerca di imporre come modelli da seguire, imitare, adorare. La sacralità secondo l'ebraismo è quindi il risultato dell'educazione alla scelta e alla verifica continua, che coinvolge all'inizio azioni quasi insignificanti e finisce per mettere in discussione tutti i valori su cui si basa la vita dell'uomo. Le regole alimentari si inseriscono in questo programma verso la Kedushah come un momento particolare che disciplina la vita dell'uomo nel momento in cui si alimenta per sopravvivere o semplicemente per godere. L'alimentazione diventa un rito, un modo di agire ed essere sacralmente, uno strumento di perfezione, non più soltanto un modo di sopravvivenza e una necessità biologica, ma anche un sistema di affermazione culturale. Ecco, questo è un concetto spiegato come riesce a spiegarlo lui, probabilmente io non riuscirei neanche lontanamente a spiegarlo in questa maniera, è un concetto molto importante. In termini più terreni possiamo dire che le mitzvot, cioè i precetti, sono la parte fondamentale, importante della religione ebraica, molto di più della fede. Cioè seguire e obbedire al precetto, o tentare di farlo, perché molte volte si fallisce, è la questione principale. E questi precetti non riguardano soltanto cose grandissime ed elevatissime, ma si inseriscono nella vita quotidiana, nella vita di ogni giorno, in tutte le sfere della vita umana. E non c'è nessuna cosa E questo è anche un brano del Talmud molto interessante, non c'è nessuna cosa che è totalmente vietata, perché quello che è vietato da una parte, o in certi suoi aspetti, deve essere permesso dall'altra. Il fatto non sta nell'essere in un oggetto, in una cosa, in un'azione maligna o benigna, è seguire il precetto riguardo ad esso o non seguirlo. Quindi nessun aspetto della vita umana è da considerarsi sbagliato, profano, lontano dal sacro. No, in ogni suo aspetto, come lui dice appunto, in ogni particolare della sua esistenza, nello studio, nel lavoro, nella vita sessuale, nel vestire, nel mangiare, tutte queste cose sono giuste, sono belle, ma devono essere scelte in una certa maniera, adatta alla mitzvah, in questa forma sono permesse e sono giuste, in un'altra forma sbagliate. Questa è la visione ebraica. Sbagliate per chi? Non generale, sbagliate per l'ebreo che ha questo obbligo di obbedienza alle mitzvot del precetto. E in questo campo qui entra in maniera prepotente l'alimentazione. Perché? Perché non c'è un settore, un campo più quotidiano, come possiamo capire, che non l'alimentazione. Si deve mangiare ogni giorno, si deve mangiare, se si può, varie volte al giorno, e quindi nel campo del mangiare, un campo in cui si deve appunto scegliere, e questo c'è, questa educazione alla scelta, cosa sì, cosa no, cosa è kasher, valido, adatto, e cosa non lo è. Ma questo forse è il concetto generale delle regole della kasherut, dell'alimentazione. Se andiamo a vedere nel particolare, ecco, lì è un terreno che è veramente un terreno vastissimo di sapere e di conoscenza ebraica. Infatti le regole della kasherut, le regole dell'alimentazione ebraica sono regole molto complicate e molto difficili, che chiaramente non potremo toccare del tutto, non potremo spiegare, scusatemi, del tutto, ma potremo soltanto toccare nei loro principali, nei principali punti. Innanzitutto, quello che troviamo appunto nel Pentateuco è il versetto sul quale, dal quale dovrebbe cominciare questa conferenza: questi sono gli animali che potrete mangiare. Ecco, prima differenza fondamentale fra animali che si possono mangiare e animali che non si possono mangiare. Questa differenza è molto forte nel campo appunto dell'alimentazione che deriva dagli animali, non tanto nel campo del vegetale, anche se questo esiste anche in quel campo lì. E qui facciamo una distinzione tra tre grandi famiglie: i quadrupedi, i volatili e gli animali, e qui non parlo di pesci, bensì di tutti gli animali che vivono nell'acqua. Distinzione fondamentale, perché molte volte appunto si proibiscono certi animali che, pur non essendo pesci, però vivendo nell'acqua, devono avere certe determinate caratteristiche per poterli mangiare secondo le regole ebraiche. Ma questo non basta. Tocchiamo un attimo questo argomento. I quadrupedi permessi sono quelli ruminanti, soltanto quelli che sono ruminanti, e hanno lo zoccolo diviso, separato. Se hanno entrambe queste caratteristiche sono permessi, se manca una delle caratteristiche sono vietati. Per quello che riguarda i pesci, invece i pesci devono avere squame e pinne, se manca una di queste caratteristiche, da nuovo, sono vietati. Pesci, non proprio pesci, per tutti gli animali che vivono nell'acqua, anche animali che non sono pesci, sono mammiferi, quindi tutti i mammiferi marini sono proibiti. E anche per quello che riguarda frutti di mare, eccetera, è tutto chiaramente proibito, perché vivendo nell'acqua e non avendo queste due caratteristiche, non sono chiaramente mangiabili secondo le regole ebraiche. Cosa interessante invece per quello che riguarda i volatili. Per quello che riguarda i volatili, non ci sono regole nel Pentateuco, poi anche elaborate dalla tradizione orale, che stabiliscono esattamente quali devono essere le caratteristiche, ma si procede per tradizione, cioè volatili sui quali si ha una tradizione sicura che venivano mangiati dalla popolazione ebraica di quel luogo. E l'unica esclusione chiara riguarda i rapaci, tutti i rapaci sono esclusi, però all'infuori del discorso di rapaci non dipende tanto da caratteristiche particolari quanto da, appunto dalla tradizione. Ma anche gli animali permessi, parlando in specifica dei quadrupedi e dei volatili, non sempre sono permessi, ma devono essere preparati in una certa determinata maniera. E qui entriamo in un campo, possiamo chiamarlo campo minato, sul quale c'è stata appunto una discussione molto vasta negli ultimi tempi, è quella che riguarda la scechità, la macellazione rituale. Non so se avete sentito che in Europa, in certi paesi, la macellazione rituale è stata proibita già da tempo, in altri è stata proibita recentemente, in altri si tenta di, certi movimenti tendono di vietarla. Questa macellazione rituale nei particolari è molto diversa tra islamici e ebrei, ma in linea generale in qualche modo mette assieme a comune sia gli islamici sia gli ebrei. E questa macellazione rituale deve essere fatta in una certa maniera, ma anche lei non basta. Dopo la macellazione rituale ci deve essere un controllo degli organi interni e della perfezione di questi organi. Se manca o ci sono dei difetti particolari, specialmente nei polmoni, ma non solo, la carne non è commestibile. Terza fase, quindi dopo la macellazione, dopo un controllo degli organi interni, c'è terza fase è il consumo del sangue. Ecco, questa è una caratteristica anche dell'alimentazione ebraica, che il sangue dell'animale è totalmente vietato. Il sangue è totalmente vietato al punto che per eliminarlo ci sono varie maniere, ma la più caratteristica è appunto la salatura. Con la salatura viene tolto il sangue dell'animale. Questo riguarda sia i quadrupedi sia i volatili, non riguarda invece i pesci, per il quale non ci sono tutte queste disposizioni, non c'è né macellazione, chiaramente né problema di sangue, eccetera. Ma e queste regole che sono state scritte che le troviamo scritte nel Pentateuco e poi sono state sviluppate anche in maniera minuziosa dalla tradizione orale, non sono regole che esistevano ai tempi e oggi non esistono più. Non per niente se in Italia è un po' raro, anche se sta entrando nel mercato questa terminologia, questa classificazione, ma soprattutto per chi avrà avuto modo di stare in o di trovarsi in paesi con una popolazione ebraica maggiore rispetto a quella italiana, si possono notare in vari casi su certe confezioni dei marchi, di solito con la K in varie maniere, che indicano cosa? Appunto kasher, o nella versione ashkenazita degli ebrei orientali del centro Europa, kosher. Cosa vuol dire? Valido. Adesso, nel Pentateuco troviamo queste regole molte volte legate o connesse con una terminologia del puro o dell'impuro. Ecco, qui è una terminologia che tende un po' a farci capire le cose in maniera sbagliata, presa in maniera letterale, perché in verità c'erano certi aspetti del puro e impuro perché però toccavano soltanto i tempi in cui c'era il Bet HaMikdash, il santuario di Gerusalemme. Ai giorni nostri tutte queste regole qui non hanno più connessione con puro o impuro, con purità o impurità, ma soltanto come valido o non valido, cioè non c'è nessuna questione di purità o di impurità in certi alimenti rispetto ad altri, soltanto che se rispondono a certi criteri sono commestibili per gli ebrei, se no non lo sono. Dopo di aver visto queste tre classificazioni, primo per quello che riguarda la differenza fra animali permessi e animali proibiti, secondo per quello che riguarda la preparazione del cibo e terzo per quello che riguarda il sangue, ci sono altre regole, perché queste problematiche non riguardano soltanto il cibo stesso, ma riguardano anche quello che viene chiamato in ebraico il tam, il suo sapore. E qui nasce una problematica molto forte. In che senso? Uno può dire, non ti presento o non ti do nessun cibo appunto che a te è proibito.